benvenuti a Radio Blast. Vi vogliamo bene.
E noi vi amiamo e ringraziamo Gesù per voi. Benvenuti a Radio Blast. Ciao fratelli tutti. E più amore. Ciao Giuseppe.
Ciao, come stai?
Bene, stavo pensando a Gesù che torna.
Quando è la data?
C'è chi dice che fra un mese, proprio da oggi in un mese, il 23 e 24 di settembre.
Quindi un mese spaccato.
Ma ti rendi conto?
E allora prepariamo le lenzuola ci mettiamo sui tetti con le lenzuola, l'hanno fatto il testimone di Geova.
No, ma i vestiti bianchi non sono le nostre lenzuole, sono diversi vestiti.
Sì, ma così hanno fatto il testimone di Geova.
Ma no, funziona così. Hanno
tolto le lenzuola dal materasso,
no.
Sono saliti con una scaletta, no, sul tetto e aspettavano il rapimento. 1914 o 15. E poi siccome non credo che sia venuto, apparentemente non è venuto, allora hanno detto, abbiamo sbagliato i calcoli, è 1920 e rotti. E allora quando è arrivata la data fatidica, la scaletta, le lenzuola dal letto, tutti lenzuolati di bianco, non è venuto di nuovo. Bah, insomma, com'è possibile? Però hanno smesso questa storia, solo due volte l'hanno fatto, poi basta.
Non ti preoccupare, adesso altri lo fanno, gli evangelici hanno visioni, fanno predizioni, danno date fisse, non so se sanno anche l'ora quando Gesù arriva, ma sembra di sì.
Cioè, hanno smesso il testimone di Geova, hanno cominciato, non gli evangelici, ma i predicatori evangelici, cioè
sì.
Non tutti, ma
no, alcuni.
La maggioranza dei alcuni predicatori, o forse sono solo i pentecostali.
Perché, posso leggerti un messaggio?
Perché ci sono evangelici che non sono pentecostali e se sono, alcuni si sono anche offesi perché mi ha scritto e ha detto guarda che noi non siamo, non ci crediamo al rapimento, prima tribolazione, siamo evangelici, quindi non si può fare, capisci, un fascio, tutte le erbe, tutti evangelici,
no,
così, tutti i cattolici,
no.
Cos'ha? No.
Hanno ragione.
Certo.
È vero.
Allora, chi è che ti ha scritto?
Allora, questi giorni c'è questo movimento su internet, si parla tanto che fra un mese arriva il rapimento. E perché questo è iniziato, non so, in Sudafrica o forse qualcun altro che ha avuto visioni.
No, il falso profeta viene dal Sudafrica.
Sì, ma anche altri sembra che hanno confermato la sua visione. Cioè, c'è questo predicatore in Sudafrica.
Tanti altri hanno seguito la falsa riga, hanno avuto visioni e sogni.
Sì,
confermano
sì.
23 e 24 settembre, Gesù torna. E questo va perfettamente con la falsa riga di questi evangelici che predicano l'arrapimento prima della tribolazione. Loro dicono, puoi venire stamattina,
sì,
stasera,
sì,
domani mattina.
C'è questo predicatore Joshua Mlakela dal Sudafrica.
Joshua Mlakela del Sudafrica.
Che ha pubblicato diversi messaggi dove racconta della visione che lui ha avuto, dove Gesù gli è apparso e gli ha detto che questo anno, 23-24 di settembre,
ci siamo.
Lui arriva, lui viene per prendere la sua chiesa.
Puntate alla sveglia, ragazzi. Avete un mese di tempo per fare più debiti possibili, tanto non li pagate.
No, un figlio di Dio non si comporta così.
Capito?
No.
E se sai la data, vado a prestarmi $1,000,000, impegno la mia parrucca che non ho.
E poi ti ritrovi con i debiti addosso perché Gesù non torna.
Guardate che poi ci sono i debiti li pagate.
Comunque, questo predicatore ha fatto un lungo discorso di alcune ore. Noi abbiamo preso solo 2 minuti dal suo messaggio, l'abbiamo messo sulla prima pagina radio.
Già troppo.
Quando volete quei 2 minuti potete guardarli.
Sì.
Quella è l'essenza del messaggio, dove
sì,
Gesù gli appare, gli dice che lui tornerà a settembre, poi subito dopo il rapimento iniziano 7 anni di tribolazione, dice lui.
E dice lui.
E il 15 settembre 2032 Gesù tornerà come re, cioè ad Armageddon.
Garantito, eh?
È quello che dice
garantito
lui.
Garantito da questo, come si chiama?
Joshua Mlakela.
Joshua Mlakela.
E quindi Simone scrive, ciao fratello Giuseppe,
ciao.
Hai sentito del rapimento a settembre?
No, non l'ho sentito, me l'hai detto tu.
Il 23 e 24. Ci sono un sacco di persone che sognano Gesù e confermano. Ti prego Giuseppe, fai una preghiera per me che soffro di fibromialgia, che io possa essere guarito e servire bene Gesù almeno un mese prima della grande tribolazione.
Cioè lui ce l'ha data la tribolazione questo?
Sì. Subito dopo il rapimento, il 23-24 di settembre, inizia la tribolazione.
Ma lui ci crede a questa storia?
Ma non lo so.
Comunque, riguardo la tua malattia, caro Simone, stiamo pregando per te. Abbiamo già pregato per te.
Amen.
Però sì, certo che Gesù vuole guarirti, può guarirti adesso in questo istante, se solo credi, nient'altro.
Amen.
Lui ci ha già guarito dalla croce 2000 anni fa, siamo noi che dobbiamo darci una svegliata. Ogni malattia che non sono guarito è perché io non ho creduto e non credo nel modo giusto, ma altrimenti ho sempre visto guarigioni su di me e su altre. Quindi ti insegno le stesse cose che sto imparando io, siamo sulla stessa barca, la barca della fede, va bene? Io non sono superiore a te, anch'io voglio crescere nella fede. Sì, che tutti per i quali prego possano guarire. Anche stamattina ho pregato, insieme a Deborah, vero Deborah? Abbiamo pregato insieme che tutti i fratelli che per i quali preghiamo guariscono. Infatti Gesù mi ha dato una scrittura bellissima, me la leggi, Atti 10:38?
Sì, vado lì.
Vai.
Vai 38.
Nel nome di Gesù.
Vale a dire la storia di Gesù di Nazaret, come Dio lo ha unto di Spirito Santo e di potenza, e come egli è andato dappertutto facendo del bene e guarendo tutti quelli che erano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui. Atti 10:38.
Allora, fratelli, sotto attacco di malattie, Gesù guarì tutti quanti. Com'è che mi ripeti la seconda parte?
Dice: andava facendo del bene, guarendo tutti quelli che erano sotto il potere del diavolo.
Quindi qua dice delle verità importanti, le malattie sono sotto il potere del diavolo. Dio non manda le malattie, ci sono eccezioni nella Bibbia, ma normalmente Dio non manda le malattie. Eccezione quando la persona non si pente, come Jezebel, Apocalisse capitolo 2, le ho dato tempo per pentirsi e non si è pentita. E allora io adesso la metto in malattia, capito? È un'eccezione, ma normalmente Gesù guarisce tutti che vanno lui, devi solo ricordati di pulire il cuore, va bene? Confessare i peccati, ma non al prete del tabernacolo, vai dalla persona, guarda, io sono andato con tua moglie, oh, ma questo è troppo vero, ti tiene la malattia, ti tiene il problema, non sei perdonato. Devi confessare a colui, con lei, con loro, contro i quali hai peccato, ci siamo?
Sì.
Oh, poi Matteo 8:16, venuta la sera, gli presentarono molti indemoniati ed egli con la parola scacciò gli spiriti e guarì tutti i malati. Va bene? Quindi gloria a Dio. Vuoi tornare al rapimento per caso?
Sì, Giuseppe, hai sentito del rapimento a settembre? Il 23 e 24. Ci sono un sacco di persone che sognano Gesù e confermano. Infatti ho notato su internet persone da diverse zone del mondo confermano. Ho avuto un sogno, Gesù mi ha detto che è vero.
Allora non serve più la Bibbia, no? Ah. Basta cliccare in internet e sei a posto. Da sognare e confermare, amici, non basta. Dice il Signore Giovanni 4:1, ti ho dato una lista di scritture, Angelina, sì. Tirala fuori.
Carissimi, non crediate a ogni spirito, ma provate gli spiriti per sapere se sono da Dio, perché molti falsi profeti sono sorti nel mondo. 1 Giovanni 4:1.
Allora, questi profeti che arrivano, ho avuto un sogno. Provate gli spiriti. Come si prova? Devi conoscere, devono avere i frutti. Come fai a sapere che frate Giuseppe non è un falso profeta, Angela?
Vai alle scritture?
No.
Controlla quello che lui dice con le scritture nella Bibbia?
Quasi.
Come allora?
I frutti.
Ah, sì.
I frutti, la sua vita, quello che fa, quello che non fa.
Sì, sì.
Che
sì.
Tipo
anche
di...
quello.
Che precedenti ha? Precedenti di profezie false o quello che dice è basato sulla Bibbia, i frutti. Mm-hmm. Insomma, siccome questa rivelazione, dico io, è falsa, questo mostra solo quanto il diavolo sia attivo a mandare i suoi falsi profeti e false visioni in questo tempo della fine, quindi che nessuno di noi diventi emissario, strumento delle sue bugie.
Amen, amen, Dio ci aiuti.
Bene, allora, cos'è che c'è scritto Matteo 24, 24?
Perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti e faranno grandi segni e prodigi da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti. Matteo 24, 24.
Allora, la Bibbia parla di questo... com'è che si chiama questo qua?
Joshua Mlakela.
Mlakela. La Bibbia parla di Mlakela. Infatti, Matteo 24, 24... quindi lui è biblico questo qui.
Sì.
È come Maometto, biblico, cioè falsi profeti, insomma.
Perché la sua visione non può essere reale?
Ti devo dare i punti.
Sì.
Prima di tutto deve crollare il sistema finanziario mondiale. Daniele, cos'è? Daniele 11, verso 20. E dopodiché cosa succede verso dopo, 21? Deve sorgere?
L'anticristo.
L'anticristo. E chi è l'anticristo? Un banale demone, va bene? Il suo potere è che la gente non ci crede e si fa ingannare, ma altrimenti è un banalissimo demone. Cosa farà? Firma, cosa firma? Un patto?
Di 7 anni.
7 anni, Daniele 9, 27. Cosa fa alla metà dei 7 anni Daniele 11, 31?
Lo rompe.
Lo rompe, lo spacca. E quindi e qui siamo, nei 7 anni siamo, dove siamo nei 7 anni?
Alla metà,
ok, dove lo dice? Daniele 9, 27. A questo punto cosa succede? Il pandemonio, ferma il sacrificio degli ebrei, questo e quell'altro, gli islamici diranno ok, adesso ci prendiamo a Gerusalemme, eccetera, non vogliamo più sacrifici degli ebrei. E allora a quel punto inizia il marchio della bestia, 666. Va bene? Allora, prima dovranno avvenire almeno questi eventi. E se non bastano, che il signore Mlachela ci scusi.
E perché il rapimento non può venire prima di questi eventi? Adesso, fra un mese?
Perché questa è una balla di certi predicatori evangelici. Insomma, guarda, Gesù tornerà dopo queste cose. Va bene? E infatti, cos'è scritto? Ci sarà lì Matteo 24, sì. 29 al 31. Cosa dice? Dopo la tribolazione.
Ah, ecco.
Verso 30.
Subito
apparirà,
dopo la tribolazione apparirà nel cielo il segno del figlio dell'uomo.
Allora, dice,
Matteo 24, da 29 a 31.
Sì, ma poi c'è questo branco di imbroglioni, falsi profeti col diploma. Pentecostali, in queste preziose chiese pentecostali piene di pecorelle, ci sono dei incancreniti, imbugiarditi, che predicano bugie, no? Io sono a sacco di anni che gli dico: vi offro da mangiare, vi compro una cravatta, vi faccio il vestito, ma se mi mandate una scrittura che dice che il rapimento è prima tribolazione. Sono anni che lo dico. In quanti ci hanno scritto, Angelina?
Ma non ci hanno scritto nessuno.
Zero! Sono solamente lì a dire che frate Giuseppe è un disgraziato, un omosessuale, un pedofilo, un orgista, un... innanzitutto cominciate a provare queste cose. Va bene, perché sono tutte bugie. E poi dovete rispondere alle scritture. Che cosa ci interessa a noi di frate Giuseppe che è un disgraziato? Ma questo posso dirlo anch'io.
Quindi Matteo 24, 29 dice: subito dopo la tribolazione viene il rapimento. E questo Joshua Mlachela dice: il rapimento sarà adesso fra un mese e subito dopo inizia la tribolazione. Dice il contrario.
Siamo 24 agosto, questo dice 24 settembre, puntate la sveglia, assicurate che suona la sveglia, così quando c'è il rapimento non dormite, che se no rimanete indietro, no? E invece sono bugie. Tu mi dicevi che c'era un altro fratello?
Sì, stamattina anche Roberto ha scritto: ciao cari fratelli e sorelle, ho una domanda. Molte persone su internet parlano del fatto che saremo rapiti il 25 settembre a causa della festa ebraica di Rosh Hashanah. Ah, così dimostrano quindi questa visione, con una festa ebraica. Non so perché lo pensino, ma per dimostrare il rapimento pre-tribolazione, queste persone citano solo un versetto della Bibbia, secondo Tessalonicesi 2, da 5 a 7.
Perché non me lo leggi?
Non vi ricordate che quando ero ancora con voi vi dicevo queste cose? Ora voi sapete ciò che lo trattiene affinché sia manifestato a suo tempo. Infatti il mistero dell'empietà è già in atto, soltanto c'è chi ora lo trattiene finché sia tolto di mezzo. Secondo Tessalonicesi 5, capitolo 2, da 5 fino a 7.
E questo sarebbe il verso che dice la pre-tribolazione, il rapimento prima della tribolazione. Lo vedete questa gente che si attaccano al tram? No, non alle scritture, si attaccano all'autobus.
Lo giustificano, Roberto spiega, lo giustificano dicendo che, come scritto in questi versetti, lo Spirito Santo sarà portato via e naturalmente anche la Chiesa sarà portata via.
Naturalmente.
Non so come spiegare questo versetto, potete aiutarmi?
Non ti può aiutare nessuno, perché il suo versetto non c'entra... né un fico secco né un fico bagnato, c'entra niente.
Che Dio ti benedica, Roberto.
Dio ti benedica. Cioè che la Chiesa sarà naturalmente, con 10 virgolette, portata via. Questi predicatori non lo possono dire, non lo devono dire, non dovrebbero dirlo. Non c'è niente di naturalmente, non c'è niente di naturale nelle loro bugie, è tutto artificiale.
Come spieghi questa scrittura? Perché loro dicono che quello che deve manifestarsi a suo tempo è lo Spirito Santo, che è stato trattenuto, ma adesso lo Spirito Santo sarà tolto di mezzo, cioè lo Spirito Santo è tolto via dalla terra, portato al cielo e quindi anche alla Chiesa.
Ma è sufficiente che tu leggi Giobbe capitolo 1, che Dio gli chiede a Satana, fa: "Uei, da dove vieni?" Ma insomma, di qua e di là, Giobbe capitolo 1, andando in giro per la terra, vedendo un po' cosa posso fare di male, di iniquo, di imbrogli, e Dio gli fa: sì, ma hai visto il mio servo Giobbe come in gamba? Dice: ma no, se tu gli fai del male pelle per pelle, se tu vedrai che ti maledice. Quindi il dialogo è in giro come il leone ruggente. Allora Dio gli dice al diavolo, va bene, mettilo alla prova. Infatti poi si è scoperto che Giobbe è un problema di presunzione, in inglese self-righteousness. In italiano non c'è questa parola, ma si avvicina a presunzione. Ha scoperto che Giobbe era presuntuoso. Era più giusto della terra, ma la nostra giustizia, diceva Geremia, sono come panni lordati, la nostra giustizia. Quindi cosa succede? Lo vedi qua la mia risposta? Non ancora? Cioè Dio gli ha detto, va bene Satana, vai pure. Allora Satana va là, uccide i suoi figli, che sarà sua figlia andare in discoteca tutte le sere a fare baldoria, mangiare, bere, eccetera. E allora, Signore, permette al diavolo di ucciderli tutti, brucia le case, le greggi, eccetera. E Dio glielo permette. E poi cosa fa Dio? Toglie lo Spirito Santo di protezione a Giobbe e il diavolo può distruggere tutto quello che Giobbe ha.
Cioè toglie la protezione, in quel senso?
Quindi, sì. Quindi, secondo Tessalonicesi 2, dove dice che lo Spirito Santo è stato tolto di mezzo, è successo nei giorni di Giobbe, succede ogni volta che Dio ha tolto lo Spirito Santo di protezione a Israele ed è arrivato l'Egitto, 430 anni di prigionia, la Siria l'ha distrutta, distrutto i 10 tribù, Babilonia, i Greci, Roma hanno distrutto Israele. Ogni volta che questo è avvenuto, Dio ha tolto lo Spirito Santo di protezione.
Cioè si fa da parte, ma non è che lascia la terra, torna nel cielo e non esiste più sulla terra.
Ma questa è una cretinata,
lo so,
imbecillità inventata dai falsi profeti pentecostali. Mm-hmm. Ma io li supplico in italiano, in ebraico, in greco, insomma, lingua non ne parlo troppo, però posso andare glu glu e tradurlo. No, ma non è scritto da nessuna parte che lo Spirito Santo viene tolto. È questo che chiedi?
Sì, perché dice è tolto di mezzo. Per loro significa che è tolto dalla terra completamente, non rimane più sulla terra, ma va nel cielo.
Ma dove lo dice tolto dalla terra? Lo Spirito Santo si è staccato dal proteggere Giobbe, ma mica se n'è andato in vacanza a Rimini, no, a Riccione o in cielo. Lo Spirito Santo è sempre qui, è nel mio cuore, nel tuo cuore. Ma ti pare che è la dottrina più cretina, come hai sentito? Nel momento che inizia la tribolazione, cosa fa il Signore? Toglie lo Spirito Santo. Ma siete impazziti sul serio o fate finta? Ma quale generale, quale capo di Stato, quale condottiero dice il nemico avanza, bene scappiamo tutti a casa nostra in cielo? Ma siete impazziti? E Dio nel momento, e poi dice gli ebrei si salveranno da soli, che s'arrangino. Ma nel momento che c'è più bisogno, tanto bisogno che Dio deve mandare anche 144.000 ad aiutarci nella tribolazione, il Signore toglie tutti i pastori, i profeti, tutti in vacanze nel cielo a fare baldoria, mentre sulla terra l'anticristo marchia la gente. Ma siamo impazziti! Questa è gente che la Bibbia la legge come i farisei, la leggono, ma non capiscono niente, come dice Primo Corinzi 2, dice non possono capire la parola perché non hanno lo Spirito Santo. Avanti, Angela. Non
sì,
ti arrabbiare troppo.
Sto cercando di stare calma.
Sto cercando
sì,
di
aiutami,
calma.
Aiutami. Sì.
No, questo qua l'ho ripetuto tante volte che mi sto annoiando.
Allora, noi abbiamo...
insistono. Prima viene il ravvimento segreto, scritture non ce ne sono, scritture.
Ma questa è una scrittura.
E cosa è basato? Su Paperino, Topolino?
No, su Secondo Tessalonicesi 2, verso 7.
Allora,
noi abbiamo spiegato questa scrittura diverse volte e abbiamo visto che anche durante la tribolazione, appunto, hai menzionato i 144.000, come opereranno quelli senza lo Spirito Santo? Come faranno miracoli senza lo Spirito Santo? Certo che lo Spirito Santo esiste sulla terra, non è tolto via. Poi anche durante Armageddon abbiamo studiato Gioele capitolo 2, ci sono quelli che invocano il Signore, anche durante Armageddon possono salvarsi. Perché? Perché lo Spirito Santo c'è sulla terra, non viene mai tolto. Si fa da parte significa un'altra cosa che essere tolto completamente.
Infatti la bugia che gli ebrei si salvano da soli senza che lo Spirito Santo ci sia, questa è una cosa più, non so se più cretino o più pazzesca, perché vediamo in Zaccaria 12:10 che dice, io mi dà quella scrittura, vai a cercarla per favore, perché
sì,
io a volte prendo Roma per Toma e qualcuno mi scrive e mi dice ecco la dimostrazione 12:10. Che sei pazzo. Cos'è? 12:10.
Sì. Spanderò sulla casa di Davide e sugli abitanti di Gerusalemme lo spirito di grazia.
Cosa?
E lo spirito di grazia.
Ma se n'è andato?
No, non
Ma scusa, se è andato via a Cesenatico a farsi le vacanze.
Ma quando succede questo?
Studiare il Zaccaria 12, 13 e 14 succede alla vigilia di Armageddon. Studiare bene se ci capiamo qualcosa delle
profezie.
Quindi
dopo il rapimento e c'è ancora lo Spirito Santo.
Ma logico! Ma io meno male che sono molto paziente. Vai avanti.
Zaccaria 12, 10. Spanderò sulla casa di Davide e sugli abitanti di Gerusalemme lo spirito di grazia e di supplicazione. Essi guarderanno a me, a colui che essi hanno trafitto, e ne faranno cordoglio come si fa cordoglio per un figlio unico, e lo piangeranno amaramente come si piange amaramente un primogenito.
Quindi,
Zaccaria 12, 10.
Quindi Dio verso il suo Spirito Santo, ma figurati se lo Spirito Santo lo ha tolto. E perché deve togliere? Perché per risparmiare elettricità in cielo. Ma insomma, guarda, proclamate tranquillamente, fratelli, che il 23 e 24 settembre non avverrà nulla, perché dobbiamo camminare per fede, non per visioni di qualcuno in internet, ma per fede in Gesù e nella parola, avanti nel nome di Gesù. E scuotiamoci la polvere da questa gentaglia che inganna le pecorelle, guai a loro. Apocalisse 22.
Sì.
Allora, cosa dice? Ce l'hai lì? Apocalisse 22, 18 e 19.
Io lo dichiaro a chiunque ode le parole della profezia di questo libro. Se qualcuno vi aggiunge qualcosa, Dio aggiungerà ai suoi mali i flagelli descritti in questo libro.
Quindi questi predicatori pentecostali che aggiungono sono in cattive acque, devono buttarsi in ginocchio davanti a Gesù e dire: liberami da questi spiriti d'inganno. Va bene? Oh, Signore, dice Osea 4:6, dice: mio popolo perisce per mancanza di conoscenza. Studiate la parola, non studiate la parola dei falsi profeti. Capito? La mia parola non vale niente se non fosse per le scritture che vi do. Il solo valore che io ho sono le scritture, o chiunque al mondo, le scritture, ma le scritture devono essere chiare. Queste qui, scritture di questa gente, sono più buie della notte. Guarda, fammi dire una preghiera in nome di Gesù Cristo. Signore, preghiamo. Aiuti i tuoi figli a non cadere preda di questi falsi profeti che ingannano le tue pecorelle e persino usano i tuoi pulpiti di tante tue chiese, se ancora sono le tue chiese. Signore, usa con loro il tuo bastone, purifica le tue chiese da questi mercenari che parlano quando tu non parli, guidano dove tu non guidi, si ergono a guida della tua chiesa mentre molti di loro non ne sono degni. Amen.
Amen.
Un'altra scrittura è Neemia 6, 12 a 14.
Io compresi che egli non era mandato da Dio.
Questa gente non è mandata da Dio.
Ma aveva pronunziato quella profezia contro di me, perché Tobia e Sanballat lo avevano pagato.
Ha capito? Vangelo di prosperità, pagamento.
Lo avevano pagato per impaurirmi e spingermi ad agire a quel modo e a peccare.
Cioè, queste sono tutte le accuse che mi fanno a me ed altri come me, perché stiamo dando la verità.
Per avere un precedente che mi causasse una cattiva reputazione e il disonore.
Guardate in internet questi assatanati, le bugie che stanno dicendo.
Oh mio Dio, ricordati di Tobia, di Sanballat e di queste loro opere. Ricordati anche della profetessa Noadia e degli altri profeti che hanno cercato di spaventarmi. Neemia 6, da 12 a 14.
Capito? C'era una profetessa che si chiamava Noadia ed altri profeti che profetizzavano contro Neemia. Quindi attenti ai profeti che oggi profetizzano. E guai anche alle pecore che seguono i falsi profeti che non profetizzano con la parola, ma cercano di usarla, parola che non c'entra niente con le bugie che dicono. Mi fermo qui, Angela.
Amen.
Nel nome di Gesù Cristo, amen.
Grazie. Ti leggo un commento di Michele, dice: grazie mille di vero cuore, Chiesa dello Spirito. Senza di voi non avrei mai conosciuto il vero Gesù vivo e non avrei mai imparato a pregare nell'anima e nello spirito. E per questo ringrazio Gesù, il Salvatore di tutti noi, confusi e dispersi nelle religioni. Al primo posto, grazie, grazie Gesù. Vi saluto con un forte abbraccio in Cristo Gesù. Dio vi sta benedica sempre in eterno.
Alleluia per il primo posto Gesù. Diamo la gloria a Dio. Noi siamo solo un dito che punta a Gesù. Non vogliamo essere di più, altrimenti caschiamo anche noi nello stesso cesso di certi falsi profeti che si prendono la gloria. Io il profeta, io l'apostolo. Tu sei solo un pistola, è solo Gesù che conta. Se non impariamo quello, non c'è luce in noi, altro che la luce del mondo. Va bene, gloria a Dio, grazie Michelino, Dio ti benedica. Angela.
C'è una domanda da parte di un nuovo fratello, credo si chiama Marco, non sono sicura perché non si firma, ma credo è Marco. Dice, caro fratello Giuseppe, è da un po' che vi seguo sul canale di YouTube e purtroppo vi scrivo per causa di un incidente che mi ha fatto diventare paraplegico da 4 anni che è successo. E sono stato abbandonato da tutti coloro che un tempo aiutavo. Vorrei solo capire perché devo soffrire tutto questo ogni giorno. Mi basterebbe solo un motivo oppure un messaggio dal Signore che mi possa aiutare a capire quanto è successo. Vi ringrazio, un abbraccio a tutti voi, amen.
Amen, un abbraccio anche a te, dolce fratello paraplegico, sgrido il diavolo.
Amen.
Caro Marco, gloria, gloria. E ho pregato per te. E Gesù mi ha parlato di te. Ha detto cose belle. E mi ha dato anche una profezia che adesso condivido, se permetti. Ma la voglio applicare anche a tutti i fratelli che si trovano nelle tue condizioni. Queste cose, queste malattie, questi attacchi avvengono nel mondo per opera del diavolo, non di Dio. Mai pensare che è Dio. Con un poco di fede vera lui si tira fuori. La fede è la scaletta, la scala per uscire dalla fossa. Abbiamo pregato per te e oggi chiederemo a tutti i fratelli nel mondo di pregare. Marco, aspettati il miracolo.
Amen.
Come dice, c'è stato un altro Marco che ha registrato quello che Gesù ha detto e quell'altro Marco diceva, vi dico, citando Gesù, tutte le cose che domandate pregando, credete che le avete ricevute e voi le otterrete. D'accordo, Marco? Alleluia. Marco 11:24. Allora, caro fratello, se tutti ti hanno abbandonato, gioisci. È il momento perfetto di Gesù. Quando i nostri grandi fratelli nella Bibbia erano imprigionati, quello era sempre il momento migliore per sgridare il diavolo, le sue bugie e invocare il sangue di Gesù fino al trionfo. Più il buio è fitto, più la nostra piccola luce diventa potente e luminosa.
Amen.
Tutto copre a fin di bene, anche le tenebre, la nostra luce piccola, ma splende ancora di più. E questa è una piccola profezia. È ricevuto per te, ma non solo per te, però, perché io ho tante pecorelle che devo nutrire con la parola di Gesù. Allora Gesù ti dice, amato figlio, io non ti ho mai abbandonato, non sei mai stato solo. Sono sempre stato con te, tutto coopera per il bene. Abbi fede di guarire, ma anche la tua solitudine ti insegna a dipendere da me. Il mondo che ti era vicino ti ha abbandonato perché era fittizio, ma ciò che più conta, il mio Spirito Santo è sempre con te, nella vita e nella morte, nella salute, nella malattia. E quello che dico a te lo dico a tutti i miei amati figli. Ora stai imparando lezioni preziose che puoi imparare solo ora nella tua tribolazione, anche se la tua fede è debole, per ricevere la mia guarigione miracolosa, sappi che non sei da meno di chi ha la fede di ricevere miracoli clamorosi, sensazionali. Io non ti amo di meno di loro, di quanto amo loro. Questa è la verità che anche ho mostrato al mio fedele servo Paolo. 1 Corinzi 13, 9 a 12, fratelli, ascoltate, dice Gesù: ora tu conosci in parte, ma quando la mia perfezione sarà venuta, quello che è solo in parte sarà abolito. Tu parli ancora da bambino, pensi da bambino, ragioni da bambino, ma quando sarai uomo maturo, per la mia gloria, per il mio regno, metterai da parte le cose da bambino. Ora tu vedi come in uno specchio, in modo oscuro, ma allora vedrai faccia a faccia. Ora tu conosci in parte, ma allora conoscerai pienamente, come anche io ti ho perfettamente conosciuto. Non temere, figlio mio, le malattie del diavolo. Solo cresci e cresci in fede e sarai guarito. Cresci in amore, in fiducia verso di me, perché l'amore e la fiducia è fede. E mentre tu cresci in questo, nell'amore e nella fiducia, crescerai nella fede. Ricorda di cosa ho mostrato il mio discepolo Paolo.
Romani 8, 33 a 39. Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Chi li condannerà? Cristo Gesù è colui che è morto e ancor più è risuscitato, è alla destra di Dio e anche intercede per noi. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Romani 8, versi 33 a 39.
La paraplegia.
Verso 36. Come è scritto, per amor di te siamo messi a morte tutto il giorno. Siamo stati considerati come pecore da macello. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Infatti sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore. Romani 8, da 36 a 39.
È quello che dico a te, figliolo, amato figliolo. Lo dico a tutti i miei figli che soffrono. Figli amati, continuate a combattere la vostra battaglia. Continuate a credere, a lottare e vedere me, la mia parola. Continuate a tenere i vostri occhi sul nostro regno, il regno di Dio, che è già venuto ed è già nei vostri cuori attraverso lo Spirito Santo, e presto sarà in terra come lo è in cielo. Ricordate la mia parola: io vi ho dato potere sopra il diavolo e tutti i suoi mali. Solo credete, solo operate, avanzate e nel mio nome vincerete. Come è scritto?
1 Giovanni 4, verso 4. Voi siete da Dio, figlioli, e li avete vinti, perché colui che è in voi è più grande di colui che è nel mondo. 1 Giovanni 4, 4.
Amen, amen. Grazie Gesù, grazie Signore.
Grazie Gesù, ti amo Signore, gloria a te. Marco, preghiamo per te, scrivici, facci sapere come stai. Siamo qui per accompagnarti in preghiera, per starti vicino. Un abbraccio.
Amen, amen. Grande, grande bacione, un abbraccio, fratellino. Tue sofferenze sono le nostre, di tutta la Chiesa. La parola dice: piangete con chi piange, gioite con chi gioisce. Siamo con te, non sei solo. Sì, lo so, siamo a distanza radio, però vedi, anche lo Spirito Santo è a distanza radio spirituale. Va bene?
Amen.
Gesù mandò la parola e guarirono tutti. Gesù mandò la parola. Il nostro lavoro è solo di mandare la parola, non è la nostra. Mi riferisco alla Scrittura, ovviamente. Ah, ti voglio bene, Marco. Il Signore mi ha fatto sentire la tua solitudine, mi ha fatto sentire come soffri. E a un certo punto, come vulcano, sono esploso. Gesù vuole parlare direttamente. A volte Gesù vuole esprimere il suo amore diretto. Angelina.
Amen. Andiamo
al
prossimo.
Il Signore ti ama.
Andiamo al prossimo, che è un video che tu hai trovato o hai menzionato ieri sera tardi. Quindi io non l'ho guardato, sinceramente, ma l'abbiamo messo sulla pagina radio. È in inglese e dice Terrifying, Christian find themselves in hell.
Allora, l'hai messo sulla radio questa foto?
La foto è sulla radio, anche il video in inglese, per chi capisce inglese può guardarlo.
Ecco, è un filmato in inglese. Ecco, ho messo queste foto insieme. A destra c'è la foto sono due donne. Una è una dolcissima pecorella di Gesù che ha messo il video sull'internet. Quella di sinistra. E a destra c'è Lori, quella che è andata all'inferno, come dice lei. Ma io credo che lei si riferisce, credo più esattamente, all'Hades. È una dolce cristiana americana, pentecostale. Comunque, questa testimonianza di Lori, che sarebbe la donna ritratta sulla destra, a sinistra c'è un'immagine che ho trovato dall'Hades, più o meno, per dare un'idea. Non è un posto molto ispirante. Allora, questa sorella cristiana, nella foto, appartiene a questa chiesa evangelica. Una chiesa che professa i doni dello Spirito, parla in lingue, crede nelle guarigioni, eccetera. Però questo mostra che anche le chiese migliori, bisogna la nostra relazione con Gesù, il nostro contatto per la salvezza con Gesù è una cosa individuale, non dipende, non c'entra niente se sei cattolico o protestante, d'accordo? Allora Lori ebbe un'esperienza di post-morte e ha raccontato di essersi trovata all'inferno. Devo spiegarmi un po' perché in inglese non so quanti. L'ha messo il video in inglese, vero?
Sì, sì, ma può raccontare un po' di cosa parla, perché neanche io l'ho visto.
Sì,
perché, puoi spiegare?
Beh, è abbastanza lungo, un'ora e mezza il video, credo che sia. E che lei si entra proprio nei dettagli e si vede che è ancora scossa. Mm. È ancora scossa. Vi do un resoconto per quelli che non parlano inglese.
Sì.
Dicevo, credo che si tratta del... Lei chiama inferno, lei dice, però l'Hades è un posto infernale, l'ha detto anche Gesù. Per questo motivo che è andata nell'Hades, e il motivo era che lei, Gesù gli ha detto, perché dicevo, come mai io sono credente, io qui, io là, perché sono qui? E Gesù gli ha detto, perché tu non hai perdonato, hai serbato nel tuo cuore mancanza di perdono. Per mancanza di perdono si perde la salvezza, ragazzi.
Perde.
Uno che si può perdere, perché se sei scritto nel libro della vita la perdi. Se invece sei nel libro dell'agnello, lo Spirito Santo ti guida a pentimento. Sono due libri, attenzione.
Uh-huh.
Va bene, il primo libro, un libro è Apocalisse 3:5, dalla vita, poi c'è il libro dell'agnello, Apocalisse 21:27, il libro dell'agnello è un altro. Quello è il libro nel sangue di Cristo, il patto di Cristo. Non si entra perché siamo perfetti, ma si entra perché mettiamo tutto il cuore. Può essere un disgraziato come me, se metti tutto il cuore, il Signore ti mette nel libro dell'agnello, tutto il cuore. Non si bara col Signore. Entrare nel libro dell'agnello è la cosa più facile. Va bene, però devi mettere tutto il cuore. Allora questa sorella Lori, che non la conosco di persona ovviamente, è un video, però un video scioccante, si può toccare la sua sincerità, lei è ancora scossa. Allora, lei aveva un'esperienza post-morte e ha raccontato di essere trovata all'inferno, che io ho detto deve essere l'Hades. Per questo motivo, che lei non perdonava, si ritrovava lì, e Lori è tornata dall'Hades. Quando è provenuta dall'Hades che è tornata con la testimonianza di quanto infernale è questo luogo e i suoi demoni. ha detto, sono parole sue, al di là di ogni immaginazione non si può spiegare quanto è infernale. Praticamente lei serbava questo rancore contro il marito, anche lui pentecostale, lui cristiano, però lui la perdonava, lei no, a lui. Mm-hmm. E questo tutto un tratto si muore e si trova nell'Hades. È scritturale, sì. Ti ho dato la scrittura lì, ce l'hai?
Sì.
Ho trovato delle scritture che sono appropriate. Le ho messe qua, Proverbi 29:1, Angelina.
L'uomo che, dopo essere stato spesso ripreso, irrigidisce il collo, sarà abbattuto all'improvviso e senza rimedio. Proverbi 29, verso 1.
Quindi Dio non ti dà molti avvertimenti. Te ne dà alcuni, ma poi all'improvviso si è abbattuto. Dio opera così. Proverbi 6, 14, 15.
Ha la perversità nel cuore, trama del male in ogni tempo, semina discordie. Perciò la sua rovina verrà all'improvviso, in un attimo sarà distrutto, senza rimedio. Proverbi 6, da 14 a 15.
Quindi tutto all'improvviso, senza rimedio. Né aspettarsi che Dio, sai, la cantilena, allora ti vuoi pentire. No, prima un cappuccino e una brioche. E allora l'indomani di nuovo ti penti. Non è così la storia. Ti dà alcuni avvertimenti tramite i suoi profeti. Chi sono i profeti? Qualunque fratello intorno che ha lo Spirito di Dio, che ama il Signore, che ha tutto cuore, quello è un profeta. Come Dio disse a Noè, Genesi 6:3.
Il Signore disse: lo spirito mio non contenderà per sempre con l'uomo, poiché nel suo traviamento egli non è che carne. Genesi 6, verso 3.
Ecco, questo potete dirlo agli imbroglioni della supergrazia. Spirito di Dio non contende per sempre, ma c'è un momento che la grazia si ferma. Va bene? E questo anche nel Nuovo Testamento, lo vediamo a Anania e Safira, Atti capitolo 5. Non mi venite a dire cretinate, questo è il Vecchio Testamento. Va bene? Questo qui Gesù non l'ha adempito. Non ha adempito che adesso Dio è cambiato, chi ha perversità nel cuore lo lascia andare. No. La supergrazia è uno dei più grandi inganni del nemico, perché è una bugia che fa leva sulla grazia e misericordia di Dio, ma si scontra con la legge di Cristo e l'ubbidienza a Cristo e ai suoi comandamenti, che è puro satanismo, che si è infiltrato in certe chiese tramite predicatori mercenari che devono riempirsi le tasche di soldi. In realtà giunge sempre il tempo in cui Dio, il suo spirito, non contende più con la caparbietà, con l'ostinatezza di cuore. Ed ecco che giunge il giorno di Anania e Safira, Atti capitolo 5, il giorno di Jezebel, Apocalisse 2, eccetera. E alla fine Dio dà a questa gente desideri del loro cuore. Loro non vogliono la completa verità di Dio, non vogliono. E allora molti di questi si ritrovano poi nell'Hades, dove il potere dei demoni è reale. Non è come adesso che scaccia il diavolo e se ne va. No, lì così comandano i diavoli. Questo è il messaggio di questa donna. Ma non è che Dio ha dato ai demoni questa potenza. No, gliel'abbiamo data noi con i nostri peccati. Non è Dio che ha dato potere al diavolo sul mondo, sono stati Adamo ed Eva. Non è Dio che dà potere al diavolo che ti tormenta la vita, che distrugge il tuo matrimonio. Glielo diamo noi con i nostri peccati. Dio ci aiuta a svegliarci.
Amen.
Allora, Lori cita alcune parti del messaggio di Gesù, Luca 16, 19 a 25. Cita un po' qui, un po' la me. Io lo voglio leggere integrale, Angelina, puoi leggere integrale?
Sì. Luca 16, 19.
A 25.
C'era un uomo ricco che si vestiva di porpora e di bisso e ogni giorno si divertiva splendidamente.
Un messaggio che voi conoscete benissimo, fratelli, che avete fatto corso biblico. Ma adesso vogliamo trarre la lezione.
E c'era un mendicante, chiamato Lazzaro, che stava alla porta di lui, pieno di ulceri, e bramoso di sfamarsi con quello che cadeva dalla tavola del ricco. E perfino i cani venivano a leccargli le ulceri. avvenne che il povero morì e fu portato dagli angeli nel seno di Abramo, morì anche il ricco e fu sepolto. E nell'Ades, essendo nei tormenti, alzò gli occhi e vide da lontano Abramo e Lazzaro nel suo seno, ed esclamò: «Padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere la punta del dito nell'acqua per rinfrescarmi la lingua, perché sono tormentato in questa fiamma». Ma Abramo disse: «Figlio, ricordati che tu nella tua vita hai ricevuto i tuoi beni e che Lazzaro similmente ricevette i mali, ma ora qui egli è consolato e tu sei tormentato». Luca 16, da 19 a 25.
E allora quando Lori ritorna in vita, allora lei ha una visione di un angelo e di un demone, tutte e due. Il demone la minacciava, l'angelo la incoraggiava. Il demone gli diceva: «Se racconti di dove sei stata, ti ucciderò e ti rimanderò di nuovo in quell'inferno da dove sei venuta».
Aiaia.
E lei è talmente spaventata che per 6 giorni non ha potuto dormire e gridava in continuazione all'ospedale. I medici a tenerla in un modo o nell'altro sotto controllo. Il marito lì che piangeva, pregava per lei. Ma l'angelo di Dio contrastava il demone nello spirito, la aiutava contro tutto ciò che il demone diceva, cioè per proteggerla dalle sue minacce e bugie. E quindi c'era verità e bugia, il diavolo e il demone. Uh-huh. Questo avviene in continuazione nella nostra vita. Allora Lori rimane sveglia per 6 giorni senza poter dormire, urlava in preda al panico. I ricordi dell'Ades erano ancora vivi, continuavano a tormentarla. Ma poi, grazie all'angelo, però ancora terrorizzata, dopo 6 giorni, comincia ad avere il coraggio di raccontare tutto, sempre temendo che il demone la poteva uccidere da un momento all'altro.
Ma può un demone ucciderti?
No, a meno che tu non lo ascolti. E allora sì, attraverso suicidio, l'eutanasia.
Ah, in quel senso.
Sì. Cioè lei non capiva questa, adesso credo che lo capisce, ma qui non capiva, che nell'Ades non puoi sgridare i diavoli. Loro sono in controllo, loro sono, virgolette, Dio. Però non capisce che tornando qui, permettendole Dio di tornare qui, aveva il potere di nuovo di scacciare i demoni. Ma lei non lo capiva, allora terrorizzata per 6 giorni, non dormiva per la paura. Sia del demone sia dell'Ades. Pensa che Dio deve permettere al diavolo di accompagnarla anche fuori dall'Ades. E com'è possibile? E com'è possibile che il diavolo parlava attraverso Pietro? E queste sono le leggi. E allora questo che pubblichiamo sulla radio è la registrazione del video della sua testimonianza nella sua chiesa. Lì vedete la sua chiesa, vedete la congregazione e lei che parla. Potete guardarlo 5 minuti anche in inglese, anche se non capite. Purtroppo non abbiamo abbastanza traduttori per questo video e quindi rimane così in questa lingua. Ci dispiace. Pregate con noi perché il Signore mandi operai nella messe, che faccia sorgere traduttori dall'inglese all'italiano. Ci servono disperatamente. Sì, potremmo farlo noi, ma devo chiudere la radio. Però.
Ci vuole tempo.
Capito? Insomma, come dire, cose difficili le facciamo subito, come si suol dire. I miracoli stiamo imparando.
Ma quelli di 2 minuti li traduco io, ma quando sono lunghi non ho tempo.
Ma voi dovete vedere Angela, ragazzi, questa bambina, questa va a letto a mezzanotte, tardi. Ah, quando è che ti riposi? Quando batti le ciglia?
Sarebbe bello. No, sono contenta, nel paradiso non dovrò dormire, sono contenta.
Veramente,
perché non ho tempo.
Veramente, anch'io sono contento che potremmo evangelizzare veramente notte e giorno, perché la notte non ci sarà
più. Alleluia.
Non c'è neanche da pagare il biglietto, la bolletta della luce, perché ecco. Dio è la luce della Nuova Gerusalemme. Sto parlando della Nuova Gerusalemme, preghiamo di farcela, ragazzi.
Amen.
Salvati siamo salvati, ma la Nuova Gerusalemme
amen,
lì dobbiamo cooperare. Grazie. Per la salvezza dall'inferno Gesù ha fatto tutto,
amen.
Se lo abbiamo ricevuto sul serio. Ma la Nuova Gerusalemme serve un pochettino di cooperazione da parte nostra.
Amen.
Quella cooperazione che Giuda non ha voluto dare a Gesù. Poveraccio. Allora, Lori dice che non esistono parole sufficienti a descrivere quanto orribile e infernale l'Hades, infernale. L'hanno detto così anche, mi ha colpito, che non ci sono il colore della pelle, qui si fanno grandi storie, i neri, sì, i bianchi, sì. Cioè i razzisti ne approfittano. Nell'Hades non ci sono le razze, non c'è il colore della pelle, perché la pelle di tutti quanti è bruciata, liquefatta, e c'è solo la grande puzza di carne bruciata. E il fatto è che non si può morire lì, se no si suiciderebbero tutti. Ma i suicidi vanno lì, quelli che si suicidano senza Gesù. Credono di farla franca come Giuda che si è impiccato, ma no, non devi impiccarti, buttati in ginocchio e pentiti. Giuda deve andare da Ponzio Pilato a dire io merito di morire. Questa sorella esorta anche i credenti a non credere nella bugia che basta ripetere una preghierina cattolica o protestante per la salvezza. Cioè, in altre parole, si può dire ci servono i frutti conseguenti, altrimenti sono solo cretinati di battere il petto o leggere il libretto del grande santo o pregare a qualche santo mediatore, mediatrice. Lei cita Galati 5, lei cita, vogliamo andare lì Angelina, 5, mm-hmm. 18, 21.
Ma se siete guidati dallo Spirito, non siete sotto la legge. Ora le opere della carne sono manifeste e sono fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregoneria, inimicizie, discordia, gelosia, ire, contese, divisioni, sette, invidie, ubriachezze, orge e altre simili cose, circa le quali, come vi ho già detto, vi preavviso, chi fa tali cose non erediterà il regno di Dio. Galati 5 da 18 a 21.
Internet, i figli del diavolo ci accusano a noi di orge. Dio, Signore, proteggici dal diavolo e dalle sue bugie. Notate che nella lista che Paolo dà ci sono cose che praticamente tantissimi fanno, anche nelle chiese. Mm-hmm. Per esempio fornicazione, impurità, dissolutezza. Questa è una cosa quasi normale. Però dice non erediteranno il regno di Dio, dissolutezza, uh-huh. stregoneria, cioè andare a traccare, inimicizie, chi è che non si comporta da nemico, discordia, chi è che non fa discordia, gelosia, ira, contese, divisioni, sette, cos'è una setta? Sei in una chiesa e ti separi, non sto parlando solo della mia chiesa, qualunque chiesa appartiene, se ti settarizzi non erediti il regno di Dio, dice Paolo, invidia, chi non invidia, ubriachezze, altre cose simili. E allora se siamo tutti colpevoli, siamo tutti colpevoli un momento o un altro di alcune di queste cose, però colui che è scritto, o colei, nel libro dell'agnello cosa fa? Appena può, dopo pochi secondi, pochi minuti, magari qualche ora, va a confessare.
Si pente.
Ma io non posso andare da quello a dirgli che sono andato a letto con sua moglie, perché mi riempie, lui è un pugile. Non so se vai lì, occhi neri e cielo blu.
E paghi per il tuo peccato.
Te li sei meritati.
Ecco. Almeno hai pagato, non devi pagare più.
Allora, questa sorella ci ha portato una testimonianza, diciamo, sobria. Insomma, Paolo dice che chi persevera in questi peccati non ha la vera salvezza, ossia la salvezza del vero Cristo, non libro della vita, Apocalisse 3:5. Mm-hmm. Leggilo per cortesia. Ti prego, grazie, alleluia.
Amen. Apocalisse 3:5.
Cioè, questo è il libro della vita, non dell'agnello, da questo libro condizionale. E qui la vita eterna la ricevi solamente se a condizione che le tue opere sono buone. Cioè, qui si è salvato non per grazia, ma si è salvato per opere, se sei salvato al trono bianco, Apocalisse 20, 15, 13, 14, 15. Opere, non opere... Allora, cosa dice questo libro delle opere che è condizionale?
Chi vince sarà dunque vestito di vesti bianche e io non cancellerò il suo nome dal libro della vita, ma confesserò il suo nome davanti al Padre mio e davanti ai suoi angeli. Apocalisse 3:5.
Quindi sta dicendo che se non vuoi essere cancellato devi vincere, vincere. Quindi l'opera di vittoria non è come il libro dell'agnello, per grazia, non per opere. Se nel libro dell'agnello tu non, nessuno ti deve dire di fare le opere, perché te le farai anche a costo di morire. Sei nel libro dell'agnello, appartengo a Dio, appartengo a Gesù, appartengo al regno di Dio, quella è la mia casa, la mia casa, combatterò fino alla morte per la mia casa, non ho bisogno di comandamenti, lo faccio perché amo il Signore. Leggi l'Apocalisse 21-27, questo è un altro libro, cosa che nelle chiese non lo capiscono molto, purtroppo. Va bene, purtroppo non lo capiscono molto. Infatti tutta la mia vita non ho mai sentito nessuno che mi spiegasse questa scrittura, me l'ha dovuto spiegare lo Spirito Santo. Questa è la differenza tra chi perde la salvezza, Apocalisse 3-5, e chi non la può perdere, Apocalisse 21-27, dove si entra solamente col sangue di Gesù. Avanti.
E nulla di impuro, né chi commetta abominazioni o falsità, vi entrerà, ma soltanto quelli che sono scritti nel libro della vita dell'agnello. Apocalisse 21-27.
Chi sono questi? Romani 8-35-39, quelli che nessuno li può separare da Cristo. Va bene, poi leggete anche Apocalisse 22, verso 2, e verso 14 e 15, leggete anche quello. Qui mostra quelli che hanno superato per il rotto della cuffia, by the skin of their teeth, in inglese, superano il giudizio del trono bianco ed entrano, capitolo dopo, capitolo 21, Apocalisse, entrano nella nuova terra. Ci siamo.
Quindi questa donna, Lori, anche se evangelica e andava in chiesa, lei non era salvata nel libro dell'agnello?
No. Era nel libro della vita, è convinta lei di essere, ma loro il libro dell'agnello non lo capiscono nelle chiese,
capito?
Ma preghiamo per loro,
sì.
Va bene, ma io non lo capivo neanche io. Un giorno, disperatissimo, il Signore me l'ha rivelato.
Ma anche se non lo capiscono, loro sanno che una volta salvato devi avere dei frutti, e lei non aveva i frutti, però.
No, non sanno neanche quello.
Ah, tutto è per grazia?
Tutto, è per super grazia.
Ah, okay.
Non sanno neanche okay. Quello. L'ignoranza che c'è nelle chiese di oggi la puoi tagliare come la mortadella.
Certe chiese, magari non tutte.
Certe chiese.
Sì, speriamo che non
io
tutte.
Quando dico le chiese, dico sempre certe.
Mm-hmm.
Capito? A volte sbaglio a parlare, dico la Chiesa mondiale è così. Quello che voglio dire è in molta parte della Chiesa mondiale è così. Quindi abbiate pazienza con me. Uno predica 2-3 ore e qualche Roma per Toma la prende. Gloria a Dio.
Amen.
E poi Lori ha parlato anche delle coppie sposate, come lei, perché lei si vede riflessa, perché lei è andata all'inferno, perché lei come moglie non perdonava il marito. Infatti anche quando è tornata dall'inferno, dice lei, dall'Hades, dico io, lei accusava il marito, diceva, Gesù ha detto così che io vado all'inferno perché non ti ho perdonato. Ma poi, ma tu disgraziatone, non ti perdono per colpa tua. Così. Capito che e Gesù l'ha mandata all'inferno. Quindi mogli che non perdonate i mariti, attenzione, c'è un posto nell'Hades con vostro nome, o mariti e viceversa. Il perdono è il peccato che ti blocca la vita eterna, ti blocca il libro dell'agnello e al primo peccato sei fritto. Allora, ha parlato della coppia sposata e del peccato di mancare di rispetto e di onorare il coniuge. Cioè, lei ha detto così, mio marito l'ho trattato sempre come uno straccio. Ogni suo sbaglio l'ho ingrandito. E questo succede, però anche tra fratelli non sposati questo succede. Insomma, lei dice che è finita nell'infernale Hades, nel suo caso, per il peccato di mancanza di perdono verso il marito. Ma adesso si è pienamente pentita e coi frutti, e adesso può andare in chiesa a proclamare, predicare, annunciare che lei si meritava l'inferno, ma Gesù l'ha salvata, perché lei, quando è tornata in vita, ha continuato a accusare il marito.
Oh.
Dice, mi manda all'inferno per colpa tua, perché dice
oh,
che
no.
Non ti perdono, ma io non ti perdono per colpa tua,
oh,
non
no.
Ti perdono. E così, guarda, se ascolti il video, ci c'è da rizzare i capelli. Io voglio condividere, amati fratelli, questa testimonianza, perché so che molti fratelli evangelici, è una testimonianza di una chiesa evangelica, Mm-hmm. Va bene, perché sono molti, so che molti fratelli evangelici, i cattolici avranno loro problemi, ma i protestanti ultimamente si salvi chi può. Sono ingannati pensando che una volta salvati, sempre salvati, per via della supergrazia, un assegno in bianco in tasca.
Sì, e saranno rapiti fra un mese e tutto bene.
Tribolazione, ah ah ah. E per te io sono rapito perché io sono sotto la supergrazia. E io è tutta arangi, tu non sei pentecostale.
Oh.
Quindi non parli neanche in lingua, tu non c'è neanche lo Spirito Santo. Oh. Addio. Questa gente che ragiona così sono un sacco di poveracci. Se la vedranno col Signore. Sono come quei farisei che vedevano la donna che gli baciava i piedi a Gesù e l'avevano già condannata. Se questo qua fosse un profeta, saprebbe che questa qua è una peccatrice. Questi amati fratelli evangelici non parlano mai dei due libri. Non li sentirete mai parlare dei due libri, perché diciamo, questo discernimento è dato a quei fratelli che ubbidiscono. Spero di essere uno. I due libri, uno dalla vita e l'altro dall'agnello, non sono lo stesso libro. Quindi non capiscono che dal libro della vita si può venire cancellati, come abbiamo letto poco fa, Apocalisse 3.5. Non sentire mai dire questo sul libro dell'agnello, come Apocalisse 13.8. Dice che il diavolo non può toccarli, non possono adorare la bestia, non possono. Spirito Santo in loro li protegge. E quelli che sono nell'altro libro, quello dell'agnello, hanno la sicurezza della salvezza eterna. Ora, la domanda ovvia qual è? Come accediamo nel libro dell'agnello? Cosa dice? Matteo 7, Angelina, andiamo lì. Ce l'ha questa scrittura, no?
Sì.
Che Gesù cosa dice? Matteo 7, 16 al 20, ti prego.
Li riconoscerete dai loro frutti.
Oh, ho capito come si fa a sapere in quale libro sei?
Si raccoglie forse uva dalle spine o fichi dai rovi? Così ogni albero buono fa frutti buoni, ma ogni albero cattivo fa frutti cattivi. Un albero buono non può fare frutti cattivi, né un albero cattivo far frutti buoni. Ogni albero che non fa frutto buono è tagliato e gettato nel fuoco. Li riconoscerete dunque dai loro frutti.
Sto parlando di persone.
Matteo 7 da 16 a 20.
Che non è che gettate nel fuoco, non è che Gesù è venuto qua a informarci che la legna secca si brucia. Grazie Gesù, già lo sapevamo. Per cosa è venuto Gesù? A dirci che la gente che non porta frutto va gettata nel fuoco, cadaveri, morti, stecchiti. Isaia 66:24 dice cadaveri. Lago di fuoco? Non ci sono anime. Ho controllato tutte le scritture della Bibbia. Non ci sono anime nel lago di fuoco. Perché? Perché Gesù dice, Matteo 10:28 dice... Cosa dice anche Matteo 10:28? No, temete colui che può gettare?
Non temete colui che uccide il corpo, ma quello che può gettare l'anima e il corpo nella genna.
Capito? Non temete quelli che uccidono il corpo, temete colui che può uccidere. Uccidere. Corpo e anima nella genna. Quindi nella genna non ci sono anime. È una dottrina religiosa. Per spaventare la gente, perché se non viene a sederti nella panca, ascoltare le mie prediche e portare la bustarella la domenica mattina, vai all'inferno. Io questo non lo predico, non ci credo.
Allora, Matteo 7 ci dice che secondo i frutti sappiamo se siamo nel libro della vita o nel quello dell'agnello. Ma come possiamo passare dal libro della vita a quello dell'agnello?
Beh, insomma... In Galati 5 abbiamo visto la lista, tutto il curriculum dei perduti, no?
Sì.
Giusto? Così era Galati 5, 20 lì.
18 a 21.
A 21. Se continui a leggere, lì ti dà la scaletta di come entrare nel libro dell'agnello.
Cioè operando, facendo frutti?
Lì, cioè vai lì, Galati 5, 20 rotti.
Galati 5, 22.
22.
No, non è Galati 5, sono in Giovanni qui, scusa.
No.
Galati 5. Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Galati 5, 22.
Quindi?
Ma noi in noi stessi non abbiamo queste cose. Amore, pace, pazienza.
Però lo Spirito di Dio supplisce. Tu però... devi fare la tua parte. La tua parte non è mi siedo qui a grattarmi lo stomaco la domenica mattina e lo Spirito Santo, il mio sguattro lavapiatti servo, fa tutto. No, caro, non è così la storia.
E come ricevo questi frutti?
Innanzitutto ti metti in ginocchio, se nel caso preghi e digiuna, e ricevi lo Spirito Santo che ti dà la potenza di produrre i frutti, perché i tuoi frutti e i doni non puoi produrli. Quando c'è lo Spirito Santo, anche lo Spirito Santo solamente della salvezza, che sono due, la salvezza, allora comincia a produrre i frutti e quello mostra che sei salvato. Come entri nel libro dell'agnello?
Hai detto sono due?
Sono due.
Cosa sono due?
Uno è lo Spirito della salvezza.
Sì.
E poi lo stesso Spirito, c'è una seconda parte, che è il battesimo Spirito Santo.
Ma è uno Spirito Santo.
Ma ho detto che lo stesso Spirito.
No, prima hai detto sono due, voglio capire.
Sì, sono due fasi, voglio dire.
Sono due.
E te l'ho detto che ogni tanto Roma per Toma, no?
Allora io ti chiedo.
Cioè, non sono due spiriti, no? Okay, come dico il testimone di Geova, no? È uno Spirito che prima ricevi una caparra, un anticipo che si chiama la salvezza, Giovanni 3:3, nascere di nuovo.
Sì.
E poi c'è la seconda parte della caparra, quando si è battezzato uno Spirito Santo, lo stesso Spirito.
Insomma,
ho ragione io o ho ragione io?
Adesso va bene. No, perché attenti a queste piccole cose, poi sai cosa gira su internet?
Oh,
qualcuno
sì.
che dice che fratello Giuseppe non crede in Gesù venuto nella carne. Non so da dove hanno preso queste cose che da quando ti conosco predichi Gesù venuto nella carne.
Te lo dico io da dove l'hanno prese, dal diavolo l'hanno prese.
No, ma si aggrappano a queste piccole parole qua e là,
Giuseppe
inventano.
Giuseppe non crede in Gesù venuto nella carne. Sì. Come è venuto? Col disco volante degli alieni?
Non lo so.
Ma insomma le cretinate, internet è trovato dappertutto, va bene. Non ascoltate internet, se volete sapere cosa credo io, venite ad ascoltare la radio.
Sì, sì.
È gratis, non andate in internet, non andate dai miei nemici a capire cosa io credo.
Quindi lo Spirito Santo, quando ricevi la salvezza, certo è lo Spirito Santo che entra, ti salva, senza lo Spirito non puoi salvarti, ma è solo una parte, devi ancora pregare per il battesimo completo dello Spirito Santo.
E se non lo fai sei un pistolone. C'è scritto nella Bibbia questo, cioè, te lo dico
lo so,
io,
non
guarda,
lo so.
Se non preghi per lo Spirito Santo, io ho pregato 100 volte ma lo Spirito Santo non è venuto, sei tu che non hai pregato, non hai digiunato, non ti sei disperato, cosa vuoi Paul?
Just a comment about the two salvations.
Un commento sulle due salvezze.
I think one of the main differences between the two of them.
Credo che la differenza, una delle differenze tra di loro.
A big one is that when you're in the Lamb's Book of Life, as in Jesus paid for your sins.
Quando sei salvato nel libro dell'agnello, cioè Gesù ha pagato per i tuoi peccati.
One of the ways that you can self-examine yourself.
Un modo che puoi esaminare te stesso.
Is that those in the Lamb's Book of Life have dedicated, truly given their entire life to Jesus, to God.
È che quelli nel libro dell'agnello hanno veramente dedicato se stessi tutta la loro vita a Cristo.
And it isn't just that they believe in the concept of Christianity more.
Non è che credono, solo credono nel concetto del cristianesimo.
But that they've actually dedicated their lives to Jesus.
Ma veramente hanno dedicato la vita a Gesù.
The difference being that when the rich young ruler asked, "Is there anything that I lack?" in Matthew 19.
Quando il giovane ricco in Matteo 19 chiede a Gesù cosa mi manca.
He said, "If you want to be perfect, then sell everything you have and come and follow me."
Gesù gli risponde, se vuoi essere perfetto, vendi tutto quello che hai e seguimi.
Quindi se vuoi essere perfetto, gli mancava qualcosa.
Yes. So, if you want to switch, if one wishes to switch from the Book of Life to the Lamb's
Quindi,
Book of Life.
Quindi se qualcuno vuole passare dal libro della vita al libro dell'agnello.
Sì.
You need to see. Or if you're willing to dedicate your life to Christ.
Devi esaminare te stesso, sei disposto a dedicare tutto te stesso, tutta la vita a Gesù?
Nel caso del giovane ricco erano i soldi, adorava i soldi. Nel caso di un altro può essere pornografia, può essere che non va a evangelizzare, può essere qualunque cosa che il diavolo usa per bloccare la salvezza, il libro dell'agnello.
Precisely. And also... Then, with the Holy Spirit working inside you, He will help you come to repentance. He will bring the goodness of God will bring you to repentance.
E allora, una volta che entri nel libro dell'agnello, lo Spirito Santo è quello che opera in te e ti porta sempre al pentimento.
Because you've already given the ability to the Holy Spirit to work inside of you because you surrendered yourself to the Holy Spirit.
Perché tu ti sei sottomesso allo Spirito Santo, ti sei arreso a lui e quindi lui ha la capacità, l'abilità, la potenza di operare in te.
Exactly. Otherwise, you're on your own, basically.
Altrimenti sei per conto tuo.
And then if you don't endure to the end, you'll be erased.
Se non ti sottometti allo Spirito Santo, sei per conto tuo, e se non resisti fino alla fine, sarai cancellato dal Libro della Vita.
Which is a dangerous place to be, for sure.
Il Libro della Vita è un posto pericoloso trovarti lì.
Because it's by works.
Perché è tutto per opere. È dura.
Yeah. Amen. Pericolosissimo. Cioè, praticamente dipende da te. È come se, per modo di dire, tu salvi te stesso, in certo senso. Tu conti su di te, fidi su di te per salvare te stesso, cioè le tue opere.
Good night. Non ce la farò mai.
Good night. E per quello che quando sono davanti al trono molte sono gettate nel lago di fuoco perché le loro opere erano un disastro. E per questo Gesù dice le riconoscerete dai loro frutti. Cioè se tu hai deciso, perché è una decisione, di servire Gesù con tutto il cuore fino alla morte. I frutti seguiranno, non hai bisogno del bastone sulla testa dei comandamenti di Dio, della Bibbia e di Cristo. Lo farai perché lo vuoi. Non può esistere un comandamento che io vada a farmi gettare davanti ai leoni così che almeno guadagno. Super grazie, guadagno il regno dei cieli. Io guadagno. E chiedi a Giuda se è possibile. Non è possibile, neanche dopo che sei pentito. Si è pentito perché è stato beccato, pescato, ha capito dopo che ha sparato il colpo, ha capito che era sbagliato, ma quel colpo ha causato un danno. Gesù in croce, era profetizzato che sarebbe venuto quello scandalo, ma guai a coloro attraverso i quali gli scandali avvengono. Allora Gesù dice, le riconoscete dai loro frutti. I frutti mostrano chi è nel libro della vita e chi è nel libro dell'agnello. Cioè, se ad ogni occasione uno cerca sempre il modo di fare il meno possibile, studio la Bibbia, altro che per vedere il minimo che posso fare per Gesù. Il 10% posso dare il 9%? Posso dare posso dare il minimo possibile a Gesù? Come evangelizzare domani mezz'ora? Fammi leggere la Bibbia. Va bene se evangelizzo un quarto d'ora? Va bene se evangelizzo 3 minuti e mezzo? Poi vado al bar a vedere la partita di pallone, perché sono libero, sono sotto la supergrazia. Come sono furbo! Sei furbo anche tu? Vieni con me al bar. Va bene, i frutti mostrano. Il marito che cerca di essere perfetto religioso, non commette mai adulterio, però non perdona la moglie o non perdona il marito. Stecchito, rinsecchito come un manico di scopa. Li riconoscerete dai loro frutti. Evidentemente, finito po', ha finito. Evidentemente frequentare una sinagoga o una chiesa, edificio, fatto da man d'uomo non basta. Va bene? Il frutto non è andare in una sinagoga ebraica o una chiesa evangelico-cattolica. Quello lì va a riposarti.
Sì.
Capito? Quando vai in una chiesa non vai a fare un servizio, vai a fare un riposo. Io a volte andavo a dormire nelle chiese perché
e poi ti lamenti che la gente dorme nella chiesa.
Evangelizzavo e stanco col caldo, le chiese erano fresche di solito. Infatti stanno fresche. E andavo su una panca e riposavo un po', no? Va bene. E c'è stato un missionario che una volta è andato a dormire in chiesa, che era stanco. Perché sai, quando verso mezzogiorno fai uno snack, una merenda, qualcosa, e poi ti appisoli un quarto d'ora, mezz'ora. Però si è messo a russare.
That's embarrassing. He started snoring.
Capito, un americano questo qua. E allora persino il prete se ne è accorto che c'era uno che russava. È andato tutto scandalizzato e fa, what are you doing here? You sleeping? Cosa fai qua? Stai dormendo? E quello si sveglia e dice, ma isn't this God's house? Non è questa la casa di Dio? Esattamente, questa è la casa di Dio. E io sono suo figlio.
sono venuto a casa.
Sono venuto a casa a dormire, non è la casa di Dio. Insomma, e poi sono sicuro che si è alzata e è andata a scaldare un'altra panca, un'altra parte. Quella panca non era ospitale. Anch'io una volta dormivo su una panca al parco perché ero stanco e devo riprendere e evangelizzare presto. Sono arrivate due testimoni di Geova. Comunque te l'ho già raccontata questa storia. Mm. Allora, cosa rimane più da dire?
Che Dio ci aiuti a assicurarci che siamo nel libro dell'agnello, non quello della vita, perché è più facile, come ha detto Paul, perché lo Spirito Santo ti aiuta in tutto quello che devi fare per Gesù, ti aiuta a pentirti, ti aiuta a perdonare altri, è molto più facile.
Guarda, io sono convinto che le chiese di oggi sono piene zeppe, specialmente le chiese evangeliche, piene zeppe di pecorelle che vorrebbero vivere e seguire Gesù e la sua parola, ma i predicatori dal pulpito non glielo consentono. Come disse Mosè a Faraone, cos'è che ha detto? Lascia andare il mio popolo che mi serva. Mi è andato a questi faraoni religiosi a dire, oh, faraoni pentecostali, pentevangelici e pentacattolici, lasciate uscire il mio popolo, dice lo Spirito Santo, perché mi serva. Dice il Signore, mio popolo non è qui per servire un papa o un pastore protestante, è qui per servire me, dice il Signore. Non legatelo con le vostre balle religiose. Lasciatelo andare libero come faceva Gesù, i discepoli. La Chiesa non è stata fondata su delle chiese morte, stramorte, che crollano. È stata fondata sullo Spirito Santo, su Gesù, sull'evangelizzazione. La Chiesa mondiale è stata fondata nelle strade. Io la mia formazione teologica l'ho raffermata nelle strade. Io sono un missionario stradale, sono un missionario di strada, di montagna, e vado dappertutto. La gente in vacanza, io vado lì a predicare, perlomeno andavo, adesso sono così. Non è che posso camminare troppo ultimamente. Grazie a Dio che alcuni dei miei figli qua stanno alzando la torcia. Ah, gloria a Dio. Allora, sono convinto che, dicevo, questi edifici di chiesa sono pieni di pecorelle che vogliono vivere per Gesù, vogliono andare tutto il mondo, nel loro mondo, a predicare il Vangelo, ma non glielo fanno fare. Gli vanno a predicare cretinate di super grazia, ma no, stai lì a far soldi. Come si chiama? Vangelo di prosperità. E Dio ti ama, non devi fare niente, l'amore di Dio è grande. Predicano cose giuste, però senza senso, nella direzione sbagliata. Come i farisei predicavano la Bibbia contro Gesù, predicavano la Bibbia, ma contro Gesù, direzione sbagliata. Allora, vorrebbero andare a evangelizzare, fateglielo fare, cosa volete star lì a riempire le tasche di soldi? Andate, lasciateli andare, lasciate andare il mio popolo nel deserto che mi serva, mandate la vostra congregazione nei deserti spirituali, nel deserto italiano, chissà che vada qualche islamico a convertirlo, questa lì a ascoltare le solite cretinate religiose. Guarda, Matteo 28, Angelina,
sì.
19:20.
Andate dunque e fatemi discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Non dice battezzate nell'acqua protestante, nell'acqua cattolica, nell'acqua testimoni di Geova?
No,
come dice?
Insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandate.
Allora,
dice nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo. Matteo 28, da 19 a 20.
Non dice l'acqua del Padre, l'acqua del Figlio, l'acqua dello Spirito, l'acqua cattolica e l'acqua protestante?
No.
Acqua di rubinetto, acqua buona, diciamo minerale, a pagamento, in negozio compri l'acqua minerale. Non dice quello! E che, frate Giuseppe, non diciamo sciocchezze, ma cosa c'è di male a battezzare nell'acqua? Niente di male, puoi battezzare, lo faccio anch'io. venite qua in Sud America, vi battezzo. Però entrate fessacchiotti come eravate e uscite fessacchiotti come sarete. L'acqua non vi dà niente. A me mi piace battezzare nello Spirito Santo. Il dono dello Spirito, che vi ricevete doni nello Spirito Santo. Ma le certe chiese vogliono battezzare l'acqua perché l'acqua la controllano. Sentiamo testimonianze in continuazione. Sono andati in una chiesa, vogliono essere battezzati nell'acqua, e hanno detto no, prima pagate la decima. Ma niente di male a pagare decime, cioè volontariamente però, eh. Quei fratelli che ci danno la decima, sappiate che volontario non siete obbligati. Angelo, ho ripetuto per stanza questo?
Sì, sì, okay. Abbiamo capito, sì.
Infatti la maggior parte danno niente, forse sta prendendo nota, ah, posso dare niente, non c'è problema, io vi voglio bene lo stesso. Però certe chiese dice se non paghi la decima non ti battezziamo. Mm-hmm. E questi sono mercenari, ladroni, ladruncoli, furfanti che vendono la parola di Dio, ma no, non danno neanche la parola di Dio. Le scritture le leggono come farisei, molti di loro. Angelo ha detto molti, non tutti.
È bene così.
Controlla.
Giusto, ma è così, è vero.
Gesù dice che dobbiamo fare discepoli dappertutto.
Amen.
E questo che dico a loro, lo dico a me, lo dico a noi. Angelo, dobbiamo innanzitutto predicarlo a noi. Predica un po' su di noi.
Ah sì, sì, perché non è che noi siamo arrivati. Hai detto tu appena pochi minuti fa che Dio ci aiuta a arrivare alla nuova Gerusalemme.
Certo.
E anche noi dobbiamo, certo, fare strada. E che sì, evangelizziamo, però se il Signore si aspetta di più e noi non lo diamo, non stiamo usando i nostri talenti, non so quanti nella nostra chiesa fanno il loro meglio o fanno solo il minimo che possono, non lo so, solo Dio può misurare queste cose.
Io ho strada da fare, specialmente adesso non cammino più così tanto.
No, ma non è quello, non è quanto cammini.
Le ossa mi scricchiolano a volte.
Non è quello.
Mi scricchiolano.
È la condizione del cuore, non delle ossa. E dipende se dai tutto il cuore, se fai tutto quello che puoi, se metti il cuore o se sei lazzarone nello spirito, fai il minimo. E anche nella nostra chiesa dobbiamo crescere in questo. Che guardiamo alle altre chiese, ma qui anche noi abbiamo strada da fare.
Guarda, forse ho appena guardato una testimonianza di una chiesa in America che si è presentato un uomo di Dio con spirito profetico che stava insegnando che c'era una riunione di pastori, forse lo voglio presentare la settimana prossima, posso dare un anticipo o no?
Sì, breve.
Breve, brevissimo, tu mi conosci.
Sì, esatto.
Guarda, questo qua è andato a questa chiesa, è una chiesa protestante in America, e c'è una riunione di pastori. E a un certo punto si è messo a profetizzare. E dice, voi pastori? Mi sono messo a battere le mani mentre guardavo questa testimonianza, un video che poi pubblicheremo sulla radio. E questo qua? A un certo punto comincia ad arrabbiarsi. Voi pastori, mercenari, che tagliate la lana alle pecore, ma non le nutrite, non andate fuori a cercare le pecorelle nelle strade. Dice, e poi gli ha detto, voi siete un branco di, com'è che gli ha detto? Lazy bastard.
Oh my goodness, that's a bad word.
Ha detto lazy bastard.
Oh no.
Traduci, Angelo.
No, io non traduco. No.
Detto lazzaroni bastardi. Cioè stavo dicendo non siete figli di Dio, voi siete senza padre. E poi ha preso una sedia vicino al pulpito e gliel'ha tirata addosso.
I can't believe it.
Comunque magari ne parleremo settimana prossima. Cioè, capito? Un video, una testimonianza che...
Incredibile.
Cioè come dire... Non sono solo.
Ok, non sei così male, è vero.
Capito che tu
I
dici.
I understood the message.
Ha capito il messaggio.
You're not too bad.
Che non sono troppo cattivo.
Ok.
Ma voglio dire, ci sono in giro qualcuno che non ha paura di dire la verità.
Yeah, and they get upset.
E
huh?
Alla fine, qualche pastore si è alzato, è andato davanti a lui e si è inginocchiato.
Oh wow.
Ha capito che era Dio. Era Gesù, Giovanni capitolo 2, che entra in chiesa con la frusta. Giovanni 12, 42 e 43.
Ciò nonostante, molti, anche tra i capi, credettero in lui, ma a causa dei farisei non lo confessavano per non essere espulsi dalla sinagoga, perché preferirono la gloria degli uomini alla gloria di Dio. Giovanni 12, da 42 a 43.
E allora la domanda adesso, concludiamo con questo: cosa faremo noi? Quale gloria abbiamo noi scelto di seguire? Di adorare, di dare il nostro cuore, la gloria degli uomini, perché questi dice preferirono la gloria degli uomini alla gloria di Dio, Giovanni 12, 42 e 43. Quale gloria noi scegliamo? Se scegliamo quella degli uomini, prima o poi ci lascerà a bocca asciutta. Ma se scegliamo quella eterna, la sola gloria che Dio accetta, senza le mediazioni, mediatori delle religioni e di qualche capoccione col diploma, capo di un edificio, scegliamo perché Dio ci sta guardando, decidiamo, Dio ci guarda. Secondo Cronaca, Angela, 16,
sì,
ci sei?
Sì.
9.
Infatti il Signore percorre con lo sguardo tutta la terra per spiegare la sua forza in favore di quelli che hanno il cuore integro verso di Lui. Secondo Cronache 16, verso 9.
Allora, cosa fa il Signore dal cielo? Sta guardando, sta percorrendo con lo sguardo. Non è solo il diavolo, primo Pietro 5, 8, che percorre in giro per il mondo, il diavolo, come il leone ruggente. C'è anche Dio che guarda dal cielo. Per cosa? Vedere chi ha il cuore integro verso di Lui. Dio vi benedica. A me, Signore, aiutaci, Signore. Aiutaci a non batterci il petto e credere. Noi siamo Radio Blast. Amen. Noi siamo la Chiesa dello Spirito. Noi seguiamo Fratello Giuseppe, che se ne frega di Fratello Giuseppe. Noi qua e noi là. I frutti, cosa stiamo producendo per Gesù? È il solo prodotto che Lui accetta nel suo regno. Non sono le cocuzze, i cocomeri, le melanzane, le patate marce. Sono anime. Non accetterà niente di meno di quello. Sì, lo so che stiamo facendo a gara di essere una Teresa di Calcutta, aiutare nella carne, aiutare la gente che è ammalata, niente di male, ma quello è secondario. Al primo posto viene Gesù, il suo Vangelo, il dare messaggio della salvezza a chi non lo ha. Chi è che non lo ha? Tutti quelli che fanno niente per Gesù non lo hanno. E fare per Gesù non è aiutare nella carne, un'ambulanza, un ospizio, tutte cose belle e buone, ma Gesù non ha fatto queste cose che per lui sono secondarie. Prima vuole che diamo la salvezza alle anime, anche se quello gli manca un occhio, quello gli manca una mano, quello dice se la tua mano ti fa peccare, tagliala, va bene? Quindi non riusciamo a aiutarli nella carne, ma cerchiamo di aiutarli nello spirito. Angela, Dio ti benedica. Amen.
Amen, gloria a Dio, grazie Signore. Ti leggo un messaggio arrivato adesso da parte di Santina su questo messaggio del Hades, dell'esperienza di Lori.
Sì.
Fratellini, secondo me, sì, siamo salvati per grazia, ma se veramente apparteniamo a Dio, abbiamo amore dentro di noi, perché non puoi dire di amare Dio ed essere egoista o non dare frutti o abbandonare un fratello o essere cattiva. Dio è amore. Non può esistere Dio nella nostra vita e non vivere con atti di amore e pensare di fare opere per paura dell'inferno. Non è contemplato questo. Cioè, se io sono piena di Dio e di Gesù, cerco di non ferirlo, di fare la sua volontà, viene automaticamente. Quindi io, per esempio, non ho paura di andare nell'Hades perché ci sono i demoni, ma perché lì non c'è Dio. Non so se sono stata chiara. Le opere avvengono di pari passo all'amore di Dio, perché le opere sono guidate dall'amore, perché Dio è amore. Un bacio, Santina. Amen. Sì, è vero. Ma questo perché, come abbiamo spiegato, se uno ha lo Spirito Santo, è molto più facile fare le opere di amore, ubbidire a Dio. Non hai paura di demoni, ma hai paura di essere separato da Dio, come tu appunto dici. Ma questo perché con lo Spirito Santo tutto è facile. Ma uno che è nel libro della vita, senza lo Spirito Santo, è molto più difficile per lui. Ma non impossibile. Con un po' di ubbidienza può arrivare anche lui al libro dell'agnello. Grazie, Santina. Ti abbracciamo. Grazie per il tuo messaggio.
Gloria, gloria a Dio.
È vero. Se abbiamo Dio dentro, lui sempre ci dà il desiderio di fare cose buone,
amen.
Amare,
amen.
Di portare frutto.
Amen, amen.
Amen.
Brava, Santina, brava. Un
gloria
abbraccio.
A Dio. Mettiamo una bella testimonianza che abbiamo ricevuto da parte di Romina, dalla Svizzera. Lei lavora in un ospedale e racconta quello che gli è successo negli ultimi giorni, dove lei ha evangelizzato alcune persone che stavano morendo e, anche peggio, volevano morire. Forse sapete che c'è questa spinta nel mondo con l'eutanasia e alcuni paesi sono molto avanti, moderni, spingono questa cosa. E Svizzera è uno di questi. Che due dei suoi pazienti in ospedale volevano fare l'eutanasia. E lei ci racconta come l'evangelizzazione ha cambiato la loro idea.
Gloria a Dio.
La qualità dell'audio era molto... era bad. It was bad, the quality.
Era terribile.
Era terribile quando l'abbiamo ricevuto. L'abbiamo aggiustata un po', ma non è perfetta neanche adesso. Comunque si capisce la testimonianza.
Però, ed ecco questa sorella, con il suo amore, ha salvato queste vite. Gloria
Amen.
A Dio.
Amen.
Romina, un grande abbraccio. Avanti, Angela.
Buonasera, qui è sera adesso. Buonasera, fratello Giuseppe, Angela, tutta la famiglia di Dio, Dora, tutti quelli che sono uniti a voi. Volevo fare delle testimonianze. Sto cercando di dare, ecco, tutte le mie forze, tutta la mia vita a quello che il Signore mi ha chiamato a fare, anche se sono imperfetta, sono peccatrice, mi trovo a lavorare in ospedale in Svizzera e come voi ben sapete qui è permesso l'eutanasia, che qui chiamano exit. Mi sono arrivati due o tre pazienti che volevano fare l'exit, persone anziane, e non camminavano più, non facevano più nulla. Il Signore, nelle mie mancanze, con la mia debolezza da essere umano, sono andata, ma inconsapevolmente, e poi ho visto casualmente sempre che volevano fare questa scelta, in cui anche poi i familiari avrebbero accompagnato, addirittura qualcuno, la moglie voleva anche, no? E io non so, mi sono venute le parole che Dio mi ha messo nel cuore e poi in aggiunta l'ho incoraggiati, insomma queste persone che non si alzavano più dal letto, è successo a due persone anziane, due uomini, si sono rialzati dal letto e hanno iniziato a camminare, hanno iniziato a risalire tutte le scale e i medici sono stati tutti stupefatti. E la moglie che ho dato gloria a Dio, e la moglie che le ho parlato dell'amore, ho parlato della vita, della morte, però non ho insistito a parlare del Signore, ma ho parlato solo dell'amore e che c'è qualcosa che ci sovrasta, anche se uno dei due gli ho parlato di Gesù. Quindi comunque è successa a entrambi la stessa cosa, nel senso che sembra di aver cambiato idea tutti e due, che non vogliono più morire e quindi tutti sono a retrocedere perché hanno visto che hanno ripreso forza. Devo dire la verità, sono felice da questa testimonianza, anche se questa settimana è stata molto pesante per me, perché ho avuto un combattimento molto forte. Molto forte, infatti arrivo la sera che ancora devo riprendere le mie forze, perché era un combattimento interiore, spirituale, oltre che fisico, perché in questi giorni c'è tanto lavoro e tanta oppressione sulle nazioni, questa è la verità. Sto cercando solo comunque di fare la volontà di Dio attualmente, ascoltando ancora la sua voce per capire qual è la strada a cui mi sta chiamando, oppure eventualmente quale nazione dovrò andare, se sarà così, solo voglio rimanere nella sua volontà. E questa è la distinzione che voglio dare, sto combattendo per la vita e le persone che ti sorridono nuovamente, che sentono l'amore, un amore diverso, un amore che viene dal Signore, È una grande testimonianza perché tutti hanno sentito anche durante la riunione medica, il suo paramedico, però comunque alla fine loro mi hanno rapportato oggi che assolutamente la moglie adesso vuole che devo andare io perché il marito sembra di voler vivere, e lei anche vuole che il marito adesso deve vivere, e anche l'altro la stessa cosa. Io ringrazio il Signore, lo glorifico e anche se sono stanca, se sono afflitta, il mio corpo ha bisogno di risollevarsi adesso, pregate per me, perché ho lavorato tantissimo, ma sono felice. Grazie, vi abbraccio e vi benedico nel nome di Gesù.
Gloria a Dio, grazie Romina per la bella testimonianza e ringraziamo Gesù per come ti sta usando in quell'ospedale, perché anche nel passato ci ha raccontato testimonianze come evangelizzi, anche se non è permesso, non è facile perché poi avrai problemi al lavoro, lo so, però lo stesso lo stai facendo e il Signore ti sta aiutando. Dio ti benedica per questo, specialmente questi due anziani, anche la moglie, tu li hai evangelizzati con amore e ha funzionato. Lo Spirito Santo ti è venuto incontro e ha operato nei loro cuori. Quindi se noi facciamo quel piccolo passo, anche se difficile, lo Spirito viene e ci aiuta a fare il resto.
E poi loro hanno richiesto che fosse lei a seguirli e prendersi cura.
Grazie Gesù.
Grazie Signore. Grazie,
amen.
Gesù.
Dio ti benedica Romina e continui ad usarti.
Alleluia,
nel nome di Gesù.
Gloria, gloria Signore. Angelina a te.
Andiamo alle richieste
dagli amati
di preghiera.
Fratelli.
Sì, andiamo.
Andiamo dagli amati fratelli che soffrono.
Che oggi sono guariti nel nome di Gesù.
Buone notizie, c'è Gesù fratelli.
Amen.
Sulla croce ti ho dato il mio cuore, ogni goccia di sangue un dono d'amore. Per te ho vinto la morte e il dolore, credi e vincerai l'oppressore. Ho dato il mio sangue. Fatto con amore profondo, per te ho aperto un nuovo mondo, le catene rotte, il male sconfitto, credi e ricevi la vittoria sul nemico. Ho dato il mio sangue per salvare.
Fratelli tutti, uniamo i cuori adesso intorno al grande cuore di Gesù, perché Gesù ha già mandato la guarigione nel momento che il sangue scendeva dalla croce, ma quel sangue rappresenta guarigione per tutti, nel nome di Gesù Cristo. Crediamolo, riceviamolo, accettiamolo. Resistiamo al nemico, lui fuggirà da noi. Giacomo 4:7. Angelina, sei pronta?
Sì.
Andiamo nel nome di Gesù Cristo. Benedetto.
Guarigione da una bronchite cronica.
Silvana.
Pressione altissima, mal di testa, dissenteria.
Carmela.
Leucemia.
Salvatore per la suocera Giovanna.
Guarigione dal cancro.
Simone.
Fibromialgia.
Cinzia.
Per il respiro, attacchi di ansia.
Cinzia per la mamma Maria.
All'intestino, vescica, cuore, occhi e schiena.
Adriano.
Guarigione tendine destro e la schiena.
Tendine destro. Margherita.
Guarigione alle gambe e allettata.
Eugenia per la nuora.
Guarigione da morbo di Crohn.
Eugenia.
Per essere più vicina al Signore.
Amen. Simon.
Guarigione al polso.
Donatella per la mamma Luisa.
E avrà un'operazione al cuore la settimana prossima.
Nome di Gesù. Donatella per Maura.
Tumore all'intestino.
Guarito. Donatella per Andrea.
Diabete.
Donatella.
Battiti cardiaci accelerati e asma.
Donatella per Pietro.
Depressione.
Donatella per Monia.
Tumore al seno, fegato e ossa.
Maria.
Per rompere malefici nella sua famiglia.
Contro tutti i malefici. Marella e famiglia.
Protezione contro maledizioni.
Amen. Domenico per figlia Miriam.
Per conversione contro uno spirito ribelle e aggressivo.
Amen. Gloria per Micao.
Fortificarsi nel Signore, liberazione, perché vede ombre in casa.
Diego.
A settembre dice: andrò a cantare nelle carceri di massima sicurezza.
Gloria.
Preghiamo per l'evangelizzazione.
Gloria a Dio. Matrimonio di Salvatore.
Amen. Il fratello della Germania.
Amen. Grazie Gesù. Grazie Signore. Eugenia, Nicoletta e Patrizia.
Protezione da persone malvagie e guarigione fisica nel corpo e anche per il loro lavoro.
Amen. Romina.
Per forza fisica e spirituale.
Mirella per suo fratello.
Per il matrimonio del fratello.
Romina per i nipotini Domenico e Giuseppe.
Per la benedizione del Signore.
Amen. Preghiamo anche per Stellina e Anna, Dario per suo padre Giuseppe, Donatella e Andrea, Gioele, Salvo, Giuseppe ed Esther, Luisa, Maria Vittoria, Johnny, Stefano e sua mamma, Carlotta, Edgardo, Patrizia, Antonio, Alba Marina e Domenico, Marco, Simone, nel nome di Gesù.
Amen.
Signore Gesù, prendiamo il pane, Signore, che per la preghiera della congregazione della Chiesa dello Spirito adesso è diventato il tuo corpo nello Spirito.
Amen.
Raccogliamoci tutti i fratelli nel mondo. Siamo 127 nazioni, l'ultima conta. Nel nome di Gesù Cristo. Uniamoci intorno a Gesù. Chiudiamo gli occhi. Adesso spezziamo il pane, il corpo di Gesù. Deborah, vuoi passarlo per favore? Adesso tutti insieme prendiamo, fratelli.
Fatto con amore profondo, per te ho aperto un nuovo mondo, le catene rotte, il male sconfitto, credi e ricevi la vittoria sul nemico, ho dato il mio sangue per salvare. Credi e sei guarito,
E Gesù prese il calice con il vino e disse: questo è il sangue del nuovo patto. Il nuovo patto suggellato nel sangue di Gesù. Il vecchio patto era finito perché per l'infedeltà di Israele, l'infedeltà del popolo di Dio. Il messaggio di Dio, il messaggio di Gesù sul patto di Mosè per tutto il Vecchio Testamento è una storia di infedeltà, di disubbidienze, di abbandonare Dio. E allora Dio ha mandato Gesù Cristo con un nuovo patto, questa volta non basato su sacrifici di capri e pecore e buoi e tori, ma questa volta il nuovo patto era basato ed è basato sull'agnello del cielo, l'agnello di Dio, l'agnello del regno di Dio, Gesù Cristo. Il sacrificio di Dio, un sacrificio meraviglioso, però supremo, il più grande sacrificio mai compiuto. Chi di noi morirebbe per salvare la vita a un verme? Eppure Israele, nel libro di Isaia, è chiamato vermiciattolo. Dio del cielo che ha creato tutta la creazione, tutte le costellazioni, è venuto a morire per dei vermiciattoli, noi. E allora aiutaci Gesù a portare gloria e onore a questo nuovo patto. Stamattina appena mi sono svegliato Gesù mi parlava. Pregavo e Gesù mi parlava. E Gesù mi diceva che ciascuno di noi abbiamo bisogno di assicurarci che abbiamo fatto un patto con il Signore. Gesù ha fatto il suo patto nel suo sangue e adesso è il nostro turno di fare un patto con Lui. Un patto di dargli tutto, tutto noi stessi, la nostra vita, la nostra mente, carnale e spirituale, specialmente spirituale, ma anche carnale. Che la mente carnale è un termometro che misura il livello interno della nostra mente spirituale, quella che non si vede. La mente carnale mostra il livello esterno. Se la nostra mente carnale è afflitta da diavoli e sta vagando nelle cose sbagliate, questo mostra che la nostra mente spirituale non è in buone condizioni. E allora facciamo un patto. Gesù ha fatto il suo patto sulla croce e anche noi dobbiamo fare il nostro patto sulla nostra croce. La nostra croce, la vita di tutti i giorni. Gesù mi diceva che ciascuno di noi ha bisogno e il Signore si aspetta che facciamo un patto, che gli diamo il cuore. Me lo leggi, Angelina? Matteo 22, 37. Questo è il patto che Gesù si aspetta che facciamo. 20, 37 e 39. Questo è il patto che il Signore si aspetta che facciamo. Facciamolo adesso, fratelli, forza. Prepariamo il cuore e facciamolo sul serio. Un giorno ne saremo così contenti.
Amen.
Avanti, Angela.
Gesù gli disse: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Il secondo simile a questo è: ama il tuo prossimo come te stesso. Matteo 22, 37 e 39.
Da questo?
Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti. Verso 40.
riferimento?
Matteo 22, 37 a 40.
Brava, grazie. Questo è il patto che, Signore, io ho fatto tanto tempo fa, lo rinnovo, Signore, lo rinnovo, perché Tu fino adesso mi hai aiutato, Gesù. Quando il diavolo è venuto, Tu mi hai aiutato. Quando le difficoltà sono cadute su di me, le disgrazie, le persecuzioni, Tu mi hai aiutato, Signore. Quando a volte ero in pericolo di morte, Tu mi hai aiutato, Gesù. Perché Tu avevi visto il mio patto, e lo rinnovo questo patto, Signore. E aiutami a rinnovarlo tutti i giorni, Gesù. Che il diavolo verrà di nuovo domani, e dopodomani, e dopodomani, e verrà di nuovo, e di nuovo, e di nuovo. Ma il Tuo patto nel Tuo sangue, Signore, Tu onori il mio patto, Signore, che nel mio piccolo ho fatto con Te, Signore, di darti il mio cuore, la mia mente, la mia vita. Tu lo hai benedetto, Tu lo hai onorato, Signore. E adesso, fratelli, tutti quelli che hanno fatto questo patto, facciamo una comunione nel vino, nel sangue. Quelli che non l'hanno fatto, prego per voi. Possiate anche voi un giorno dare tutto il vostro cuore a Gesù. Quelli che non l'hanno fatto, non sapete cosa perdete, non avete idea. Il patto di Gesù è il nostro patto. Il patto di Gesù non basta, non è sufficiente il patto di Gesù, se anche noi non facciamo la nostra parte. Io posso fare un patto di fedeltà con mia moglie, tutto, ma se lei non collabora non funzionerà. Il patto comprende due parti. Grazie, Signore. Possiamo fare questo patto. Un giorno davanti a Dio, quando vedremo il paradiso e l'inferno, la salvezza di Cristo la toccheremo e vedremo la perdizione dei malvagi, allora capiremo ancora di più. Adesso comprendiamo come attraverso uno specchio oscuro, ombre, non le vediamo bene perché siamo nella carne. I nostri occhi dello spirito sono ostacolati dalla carne che indossiamo. Ma un giorno vedremo faccia a faccia l'importanza di questo patto da parte nostra, parte di Gesù. Lui l'ha già fatto, sua mano è tesa, lui ha già offerto il suo sangue. E da parte nostra come stiamo rispondendo? E la risposta sta solo noi possiamo darla. E allora alziamo il calice, fratelli, tutti quelli che vogliono fare questo patto con Gesù. Suo è già fatto, ma adesso anche noi vogliamo fare il patto con Gesù, di dargli tutto, nostra anima, nostro cuore, nostra vita, nostre possessioni. Diamo a Gesù quello che abbiamo e quello che non abbiamo, quello che possediamo nello spirito, nella carne, o quello che possederemo domani. Diamo tutto a Gesù, perché nella tomba non ci portiamo niente. Tanto vale dare tutto a Gesù Cristo. E a tutti quelli che siete d'accordo, alzate il calice nel nome di Gesù Cristo. Signore, veniamo a Te con questo patto da parte nostra. È un patto sul patto. È un doppio patto, il Tuo meraviglioso e il nostro indegno, che Tu regni, rendi glorioso. Tu lo onori. Grazie Gesù. Alziamo il calice, fratello. E prendiamo adesso il vino, il sangue, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Prendiamo adesso.
Sulla croce Ti ho dato il mio cuore, ogni goccia di sangue un dono d'amore. Per Te ho vinto la morte e il dolore, credi e vincerai l'oppressore. Ho dato il mio sangue per salvarti.
sorriso fatto con amore profondo. Per te ho aperto un nuovo mondo. Le catene rotte, il male sconfitto.
Gloria a te, Signore. Grazie, Gesù. Voglio ringraziarti perché sei così meraviglioso. Signore, noi facciamo così fatica a perdonare il fratello, la moglie, il marito, il fratello, la sorella. Facciamo così fatica, Signore, a volte. Vedi come siamo conciati male, Gesù. Vedi? Stiamo crescendo di giorno in giorno, comprendendo giorno in giorno quanto è stato importante la tua croce. Quanto indispensabile la tua croce. Eravamo disperati, soli, abbandonati, perduti, in balia del mondo, delle persone che erano malvagie come lo eravamo noi, malvagie come lo siamo noi a volte. E poi sei arrivato tu, stella del cielo, la luce del cielo, salvezza del cielo, la verità del cielo. E allora abbiamo fatto l'unica cosa giusta nella nostra vita, ti abbiamo ricevuto. Prego per quelli che ancora non ti hanno ricevuto, forse qualche fratello nuovo che sta cercando di capire che razza di pazza, siamo pazzi sul serio, facciamo finta. Sì, siamo sul serio. Siamo pazzi sul serio, ma però pazzi nel modo giusto, pazzi per Gesù. Pazzi per Gesù sono pazzi per il mondo. Per il mondo siamo pazzi, ma ci gloriamo della croce, ci gloriamo di te, ci gloriamo del Vangelo, ci gloriamo del nostro capo Gesù Cristo, non delle religioni che sono una pessima imitazione che fanno perdere la fede, molte religioni, moltissime. Aiuta a far sì che la nostra unica religione possa essere solo tu, Gesù, solamente tu. Il resto è zavorra, sterco, nel nome di Gesù Cristo. Alleluia. Angela, ci fermiamo?
Sì.
Io vi benedico, vi abbraccio, vi bacio, fratelli, vi benedico e prego sempre per voi, siete sempre nelle mie preghiere. Nel nome di Gesù Cristo, amen. A te, Angela.
Amen. Grazie, Gesù. Grazie per il messaggio, Giuseppe. È bello pensare ogni giorno che devo rinnovare il mio patto con Gesù, perché il diavolo viene con tante idee per cambiare il mio patto, ma io devo rinnovarlo ogni giorno. Gesù ha fatto la sua parte sulla croce, io ho solo da guadagnare, non so cosa guadagna Gesù con il mio patto, ma io ho tutto da guadagnare, quindi vale la pena ogni giorno rinnovarlo.
È perché ci ama,
dare tutto il cuore.
Non è questione di guadagno, è questione di amore.
Gloria a Dio, amen.
E l'amore di quel marito, quella moglie che si prendono cura del coniuge infermo a letto. Cosa c'hanno da guadagnare? È che l'amore è un guadagno in se stesso, è un premio in se stesso. Tu vedi ogni volta che dai un amore vero a qualcuno, immediatamente, simultaneo,
amen,
entra la benedizione di Dio, l'approvazione dello Spirito Santo.
Grazie Gesù per il tuo amore, grazie.
Alleluia.
Grazie, ti amo Gesù, grazie.
Alleluia.
Fratelli, vi abbracciamo tutti, con tutto il cuore vi amiamo. Scriveteci, rimanete in contatto, stateci vicini. Ciao fratelli, Dio vi benedica.
Alleluia.